Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Dio mio, com'era tutto cupo, triste, nell'appartamento di Oblomov un anno e mezzo dopo l'onomastico in cui inaspettatamente Stolz era arrivato a pranzo da lui. Ilja Ilic si era inflaccidito, la noia si era stabilita nei suoi occhi e ti guardava da lì come una malattia. Camminava per la stanza, poi si stendeva e guardava il soffitto, prendeva un libro dallo scaffale, percorreva con gli occhi qualche riga, sbadigliava e cominciava a tambureggiare le dita sul tavolo. Zakhar era diventato ancora più goffo, ancora più trasandato. Erano comparse delle pezze sui gomiti. Aveva un aspetto così scialbo, così affamato, come se mangiasse poco, dormisse male e lavorasse per tre. La vestaglia di Oblomov era logora e per quanto gli strappi fossero stati rattoppati con cura, era strappata dovunque e non solo nelle cuciture. Ce ne sarebbe voluta da tempo una nuova. Anche la coperta sul letto era logora, rappezzata qua e là. Le tende delle finestre erano stinte e anche se erano pulite, sembravano degli stracci. Zakhar portò una vecchia tovaglia, la mise in mezzo al tavolo vicino a Oblomov, poi, stando attento, mordendosi la lingua, portò un vassoio con una caraffa di vodka, posò il pane e se ne andò. La porta della padrona di casa si aprì ed entrò Agafia Mavdevianna portando una padella scoppiettante con una frittata. Era terribilmente cambiata e non in meglio. Era dimagrita, non aveva più le sue belle guance rotonde, bianche, che non arrossivano e non impallidivano. Le sue sopracciglia rade non luccicavano, gli occhi si erano infossati. Indossava un vecchio vestito di calicò, pestava, setacciava, tritava poco, perché di caffè, di mandorle e di cannella ne usavano poco e ai merletti non ci pensava più neanche lontanamente. Adesso le succedeva più spesso di tagliare delle cipolle, di grattugiare del rafano e cose del genere. Sul suo volto c'era una grande tristezza. Ma non per sé, non sospirava per il proprio caffè, non si addolorava perché non aveva occasioni per darsi da fare, per cucinare in grande, pestare la cannella, mettere la vaniglia nella salsa o preparare una panna densa, ma perché da quasi 2 anni Ilja Ilic non mangiava più niente del genere, perché il caffè non lo prendevano più nel miglior negozio, ma ne prendevano pochi centesimi in una bottega, perché la panna non la portava più la lattaia, ma la prendevano da quella stessa bottega, perché invece di una bistecca sugosa gli portava per colazione una frittata con del prosciutto duro, invecchiato in quella stessa bottega. Cosa significava tutto ciò? Significava che ormai da 2 anni le entrate di Oblomovka, regolarmente inviate da Stolz, servivano a soddisfare gli obblighi assunti con la lettera di credito firmata da Oblomov alla padrona di casa. Oblomov capì in che trappola era caduto quando tutto quello che Stolz gli aveva mandato fu destinato a pagare il debito e a lui restò solo una piccola somma per le spese di tutti i giorni. Il fratello si affrettava a portare a termine quell'amichevole accordo con il suo debitore in un paio d'anni, perché non ci fosse poi qualcosa che impedisse l'affare, e Oblomov si trovò così in una condizione difficile. All'inizio la cosa non era molto evidente grazie alla sua abitudine a non sapere quanti soldi aveva in tasca, ma a Ivan Matejevich venne l'idea di chiedere la mano della figlia di un bottegaio, di affittare un appartamento e di trasferirvisi. Le entrate culinarie di Agafia Matveyevna d'un tratto si interruppero. Lo storione, il vitello di prima scelta, i tacchini cominciarono a comparire in un'altra cucina, nel nuovo appartamento di Muchayarov. Là, la sera, ardevano i fuochi, si radunavano i futuri parenti di Ivan Matejevich, i suoi colleghi. Agafia Matveyevna e Anisha d'un tratto restavano con le bocche spalancate e le mani inoperose a guardare pentole e tegami vuoti. Agafia Matveyevna seppe per la prima volta che lei aveva solo la casa, l'orto e i pulcini e che né la cannella né la vaniglia crescevano nel suo orto. Vide che al mercato le bottegaie a poco smettevano di inchinarlesi con un sorriso e che questi inchini e questi sorrisi cominciavano a dedicarli alla nuova, grassa, elegante cuoca di suo fratello. Oblomov diede alla padrona tutti i soldi che il fratello gli aveva lasciato per vivere e lei, per 3-4 mesi, senza la minima previdenza, ricominciò come prima a macinare del caffè a pud, a pestare cannella, arrostire vitelli e tacchini e lo fece fino all'ultimo giorno in cui spese gli ultimi centesimi e si presentò a Oblomov dicendo che non aveva più soldi. A questa notizia lui si voltò per 3 volte sul divano, poi guardò nel cassetto, non c'era niente. Cercò di ricordarsi dove li aveva messi e non si ricordò niente. Frugò sul tavolo a cercare degli spiccioli, domandò a Zakhar. Zakhar non li aveva visti neanche in sogno. Lei andò dal fratello e gli disse ingenuamente che in casa non c'erano soldi. «E dove li avete fatti fuori, tu e il dignitario, i 1000 rubli che gli ho lasciato per vivere?» chiese. «Dove li prendo io i soldi? Sai che mi devo sposare. Non posso mica mantenere 2 famiglie. Non fate il passo più lungo della gamba, tu e il signore, là». «Perché mi rimprovera per via del signore, fratello?» disse lei. «Che cosa le ha fatto? Non dà fastidio a nessuno, sta per conto suo. Non sono stata io a offrirgli l'appartamento, è stato lei e Stolz». Lui le diede 10 rubli e le disse che non avrebbe dato altro. Ma poi, dopo aver considerato la cosa con il compare all'albergo, decise che abbandonare la sorella Oblomov non si poteva, che forse la cosa sarebbe arrivata alle orecchie di Stolz e lui sarebbe piombato lì, avrebbe indagato e sarebbe stato magari capace di impedire la riscossione del debito anche se era un affare a norma di legge. Stolz era un tedesco, di conseguenza era furbo. D'un tratto arrivò una carrozza, bussarono al cancello, cominciò il tirare alla catena e l'abbaiare del cane. Oblomov andò nelle proprie stanze pensando che qualcuno fosse venuto a cercare la padrona di casa, il macellaio, il fruttivendolo, qualche altro personaggio. Visite del genere erano accompagnate di solito da richieste di soldi, da un rifiuto da parte della padrona di casa, poi da preghiere di aspettare da parte della padrona di casa, poi da ingiurie, sbatter di porte, del cancello, furiosi strattoni e latrati del cane, delle scene in generale poco piacevoli. Ma era arrivata una carrozza. Cosa significava? I macellai e i fruttivendoli non viaggiavano in carrozza. D'un tratto la padrona di casa, spaventata, corse da Oblomov. «C'è un ospite», disse. «Stolz», disse Oblomov allarmato, guardandosi attorno in cerca di un posto dove scappare. «Dio mio, cosa dirà quando vede...» «Gli dica che non ci sono», aggiunse in fretta, e entrò nella stanza della padrona. Anisha era andata tempestivamente incontro all'ospite. Agafia Matveyevna aveva fatto in tempo a riferirle l'ordine. Stolz ci credette, si meravigliò solo che Oblomov non fosse in casa. «Beh, digli che torno tra 2 ore, per pranzo», disse Strolz, e andò lì vicino al giardino pubblico. «Viene a pranzo!» riferì spaventata Aniscia. «Viene a pranzo!» ripeté terrorizzata Agafia Matveevna Oblomov. «Bisogna preparare un altro pranzo», disse lui dopo un breve silenzio. Lei lo guardò sgomenta. Le rimanevano in tutto 50 copechi e al primo del mese, quando il fratello le avrebbe dato i soldi, mancavano 10 giorni. Nessuno più le faceva credito. «Non facciamo in tempo, Ilya Ilyich», fece timidamente notare. «Che mangi quello che c'è!» «Non lo mangerà, Agafia Matveevna. La zuppa di pesce non la può sopportare. Non gli piace nemmeno lo storione. Il montone non lo assaggerà neanche. Si può prendere della lingua dal salumiere», disse lei d'un tratto come ispirata. «Ecco, avvicino. Va bene, la lingua va bene. E ordini anche un po' di verdura e delle fave fresche. Le fave costano 80 copechi la libra», le si mosse in gola ma non arrivò alla lingua. «Va bene, lo farò», disse, dopo aver deciso di sostituire le fave con del cavolo. «Ordini di prendere una libra di formaggio svizzero», comandò lui, che non sapeva che mezzi avesse Agafia Matveevna. «Altro non serve. Mi scuserò, dirò che non lo aspettavamo. Se si potesse, un brodo qualsiasi». Lei fece per uscire. «E il vino?» si ricordò lui d'un tratto. Lei rispose con un altro sguardo terrorizzato. «Bisogna mandare a prendere della fit», concluse lui con freddezza. Due ore dopo arrivò Strolz. «Cos'hai? Come sei cambiato? Sei flaccido, pallido. Stai bene?» chiese. «Sto male, Andrei», disse Oblomov abbracciandolo. «La gamba sinistra mi si addormenta sempre». «Che schifo qui da te», disse guardandosi intorno Strolz. «Perché non butti via quella vestaglia? Guarda, è tutta una toppa. L'abitudine, Andrei, sai... Mi dispiace separarmene. E la coperta? E le tende?» cominciò Strolz. «Anche quelle, l'abitudine? Ti dispiace cambiare questi stracci? Scusami, come fai a dormire in questo letto? Ma cosa ti è successo?» Strolz guardò attentamente Oblomov, poi di nuovo le tende, il letto. «Niente», disse Oblomov confuso. «Sai che non sono mai stato molto accurato per quanto riguarda la mia stanza. Andiamo a pranzo piuttosto. Ehi, Zakhar, apparecchia presto. Beh, tu come stai? Sei qui per molto?» «Indovina cosa faccio e da dove vengo», disse Strolz. «Ma forse qui le notizie non ti arrivano». Oblomov lo guardò con curiosità e aspettò che continuasse. «Come sta Olga?» chiese. «Ah, non ti sei dimenticato. Pensavo che ti saresti dimenticato», disse Strolz. «No, Andrei, si può forse dimenticare? Significherebbe dimenticare che io, una volta, ho vissuto. Sono stato in paradiso. E adesso, ecco», sospirò. «Ma dov'è?» «Nel suo villaggio, a far la padrona di casa». «Con la zia?» chiese Oblomov. «E con il marito?» «Si è sposata», disse d'un tratto Oblomov, spalancando gli occhi. «Perché ti sei spaventato? I ricordi, forse?» aggiunse piano, quasi con tenerezza Strolz. «No, che Dio ti benedica», si giustificò Oblomov, tornando in sé. «Non mi sono spaventato. Non so perché, la cosa mi ha colpito. Da molto? È felice? Di, per l'amor di Dio. Sento che mi hai tolto un grande peso. Anche se mi avevi assicurato che mi avevi perdonato, sai, non ero tranquillo. C'era sempre una cosa che mi rodeva. Caro Andrei, come ti sono grato. Si rallegrava così di cuore, saltellava così tanto sul suo divano, si era talmente agitato che Strolz lo guardò ammirato e ne fu perfino toccato. «Come sei buono, Ilya», disse. «Il tuo cuore era degno di lei. le racconterò tutto. No, no, non dirle niente, lo interruppe Oblomov. Penserà che sono insensibile, che ho accolto con gioia la notizia del suo matrimonio. E la gioia non è forse un sentimento, e oltretutto senza egoismo. Tu ti rallegri soltanto della sua felicità. È vero, lo interruppe Oblomov. Lo sa Dio quello che dico. Ma chi è il fortunato? Non te l'ho neanche chiesto. Chi? Ripeté Stolz. Sei poco perspicace, Ilia. Non sarai tu, chiese Oblomov. Ti sei spaventato ancora. Perché? Chiese Stolz dopo essere scoppiato a ridere. Non scherzare, Andrei. Dimmi la verità, disse Oblomov agitato. Per Dio, non scherzo. L'anno scorso ho sposato Olga. Piano piano, dal volto di Oblomov la paura scomparve, lasciando posto a una pacifica pensosità. Non aveva ancora alzato gli occhi, ma il suo raccoglimento, dopo qualche istante, era già pieno di una gioia quieta e profonda. E quando lentamente alzò lo sguardo su Stolz, in quello sguardo c'erano già commozione e lacrime. Olga ti invita in campagna, ospite suo. Il tuo amore si è raffreddato, non sarai geloso, andiamo. Oblomov sospirò. No, Andrei, disse, non ho paura né dell'amore né della gelosia, ma non verrò comunque. E di cosa hai paura? Ho paura dell'invidia. La vostra felicità sarebbe per me uno specchio nel quale vedrei la mia vita amara e perduta. Eppure non mi metterò a vivere diversamente. Non ne sono capace. Basta, caro Ilia. Senza volerlo ti metterai a vivere come vivono intorno a te. Farai i conti, amministrerai, leggerai, ascolterai della musica. Come le si è sviluppata la voce. Ti ricordi, Castadiva? Oblomov fece un gesto con le mani perché non ricordasse il passato. Andiamo, insisteva Stolz, è la sua volontà, non ci rinuncia. Io posso stancarmi, lei no. C'è tanto fuoco in lei, tanta vita, che delle volte dà del filo da torcere anche a me. Tornerà a galla il passato in te, ti ricorderai il parco, il lillà, e ricomincerai a muoverti. No, Andrei, no, non ricordare. Non rivangare, per l'amor di Dio, lo interruppe serio Oblomov. Parliamo d'altro. Sì, non ti ho ringraziato per quanto ti sei dato da fare per me in campagna, amico mio. Non posso, non ho le forze. Cerca la riconoscenza nel tuo stesso cuore, nella tua felicità, in Olga. Perché io non posso. Scusa se fino ad ora non ti ho liberato da questa preoccupazione, ma presto sarà primavera e andrò senz'altro a Oblomovka. E sai com'è diventata Oblomovka? Non la riconoscerai, disse Stolz. Non ti ho scritto perché non rispondi alle lettere. Il ponte è stato costruito. L'estate scorsa hanno messo il tetto alla casa. Devi solo prendere la briga di arredarla secondo il tuo gusto. Non ci ho messo mano. E a amministrare c'è un nuovo amministratore, un mio uomo. Hai visto nei registri le spese? Oblomov taceva. Non li hai letti? Chiese Stolz guardandolo. Dove sono? Aspetta, dopo il pranzo li cerco. Bisogna chiedere a Zakhar. Ah, Ilia, Ilia. Non so se ridere o piangere. Dopo il pranzo li cerchiamo. Andiamo a mangiare. Stolz aveva provato a portar via Oblomov, ma lui l'aveva pregato di lasciarlo solo un mese e l'aveva pregato tanto che Stolz non aveva potuto non cedere. Quel mese gli sarebbe servito, secondo le sue parole, per fare tutti i conti, lasciare l'appartamento e mettere in ordine i suoi affari di Pietroburgo in modo da non tornare mai più. Poi bisognava comprare tutto il necessario per l'arredamento della casa di campagna. Infine voleva trovare una buona massaia, un po' come Agafia Matveyevna, e non disperava nemmeno di convincere lei a vendere la casa e a trasferirsi in campagna, in un posto più degno di lei, un'amministrazione familiare, grande e complessa. A proposito della padrona di casa, lo interruppe Stolz, volevo chiederti, Ilia, in che rapporti sei con lei? Oblomov arrossì all'improvviso. Cosa vuoi dire? Chiese in fretta. Lo sai molto bene, altrimenti non saresti arrossito. Ascolta, Ilia, se un avvertimento in questo campo può servire a qualcosa, io, con tutta la nostra amicizia, ti prego, stai attento. A cosa? Ma ti prego, si difese Oblomov confuso. Hai parlato di lei con tanto calore che veramente io comincio a pensare che tu la... Ami? Volevi dire quello? Ma ti prego, lo interruppe Oblomov con un riso forzato. Così sarebbe anche peggio, se non ci fosse nemmeno una scintilla di moralità, se fosse soltanto... Andrei, mi conosci forse come un uomo immorale? E perché sei arrossito? Al pensiero che tu potessi ammettere un'idea del genere. Stolz scosse la testa dubbioso. Ascolta, Ilia, non cadere nel pantano. Una donna semplice, un modo di vivere sudicio, un'atmosfera limitata, grossolana. Pah! Oblomov taceva. Beh, addio, concluse Stolz. Allora dico a Olga che quest'estate li vedremo, se non da noi, a Oblomovka. Ricordati, lei non cede. Assolutamente, assolutamente, rispose Oblomov con convinzione. Aggiungi anche che, se lei lo permetterà, passerò l'inverno da voi. Ci rallegreresti molto.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.